This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 8 aprile e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Una glaciazione demografica che rischia di colpire l'Italia e in particolare le regioni del nord. È questa la sintesi di uno studio elaborato dalla Fondazione Nord-Est che ha rielaborato i dati demografici Istat 2023 in cui si sottolinea come senza nuove migrazioni o una decisa inversione delle nascite, da qui al 2040 ci sarà un calo della forza lavoro, un minor mercato interno e quindi più bassi consumi e investimenti inferiori. Dai dati, come dicevamo prima, risulta che sarà soprattutto il nord Italia a farne le spese. Tra soli 17 anni le regioni del nord registreranno un saldo negativo di 2,3 milioni di residenti rispetto all'attuale. Si passerà dai 27,4 milioni di abitanti del 2023 ai 25,1 milioni del 2040. Gli effetti si vedranno specialmente in Lombardia, con meno 673.000 abitanti, seguita da Piemonte e Veneto. Nel nord-est la riduzione sarà di 939.000 persone, nel nord-ovest di 1,4 milioni. La discesa assoluta sarà fin da subito rapida, meno 143.000 unità all'anno nei prossimi 7 anni nel nord Italia, poi si attenua a meno 133.000 nei successivi 10. Il minor scarto nella seconda parte del periodo si spiega con l'ipotesi eroica, almeno la definiscono così gli studiosi, di un aumento delle nascite annue. Senza questo aumento, con la natalità inchiodata ai valori 2023, la discesa accelererebbe ulteriormente e si aggiungerebbero alla diminuzione di altre 385.000 persone. Sempre secondo lo studio riportato dall'ANSA, gli effetti territoriali ed economici di questa glaciazione saranno importanti. La diminuzione della popolazione non sarà uniforme. Saranno i centri più remoti ed isolati, con minori servizi come sanità e scuole, e più basse prospettive di lavoro e vita sociale, a pagare il conto più salato. L'abbandono di questi luoghi farà venire meno, ad esempio, la manutenzione dei boschi e dei terreni, con conseguente aumento del rischio idrogeologico. Meno abitanti significherà minore mercato interno, dunque più bassi consumi, ma anche investimenti inferiori. Si produrrà una ricomposizione della piramide per età della popolazione, con incremento degli anziani e diminuzione dei giovani. Il mercato immobiliare subirà un forte contraccolpo, così come l'accumulo dei risparmi privati, e la glaciazione influirà naturalmente sui consumi. Meno pannolini per neonati e più ausili sanitari per gli anziani. Nello studio della Fondazione Nord-Est viene proposto anche il gioco del cancella la città, ovvero una lista del tutto soggettiva di città e centri che potrebbero sparire se la perdita di abitanti fosse concentrata in esse. Ecco allora che in Lombardia si svuoterebbero l'equivalente di città come Brescia, Monza, Bergamo, Como, Varese e Pavia. In Veneto sparirebbero, diventando semideserte, Padova, Vicenza e Treviso. In Friuli Venezia Giulia diverrebbero città fantasme Udine, Gorizia e Lignano Sabbie d'Oro. In Emilia Romagna si spopolerebbe l'intera Bologna, oppure Parma più Modena, oppure Ravenna più Rimini, più Faenza, più Salso Maggiore Terme. In Trentino si svuoterebbero Riva del Garda e Folgaria o tutte le valli Cembra, Fiemme e Fassa. In Piemonte diventerebbero disabitate Alessandria, Asti, Cuneo, Moncalieri, Collegno, Rivoli, Nichelino, Vercelli e Biella. È un po' che non parliamo di politica partitica qui a Notizia Colazione, ma con l'avvicinarsi delle elezioni europee le discussioni sui rapporti tra quelle che saranno le possibili liste si fanno sempre più grosse e importanti. Aggiungiamoci le elezioni regionali, con la Basilicata al voto il 21 e il 22 aprile e il Piemonte l'8 e il 9 giugno, stessi giorni in cui ci saranno le europee e le amministrative, e il gioco dei ruoli tra i partiti si accende ancora di più. Nei prossimi giorni lo affronteremo sempre di più insieme, oggi mi concentro però su Bari e sui rapporti tra il PD e il Movimento 5 Stelle, che nel weekend si sono fatti sempre più incandescenti. Nella città capoluogo della Puglia si sarebbero dovute tenere per la prima volta le primarie proprio tra PD e 5 Stelle per la scelta del candidato sindaco. Da una parte Vito Leccese, sostenuto dai Democratici, dall'altra Michele Laforgia, sostenuto dai Grillini. Il tutto però è saltato a causa di un'inchiesta che ha visto al centro l'ormai ex assessora regionale Anita Mauro Di Noia, del Partito Democratico, accusata di voto di scambio. Mauro Di Noia è stata messa agli arresti domiciliari e sono state ordinate misure cautelari per altre 9 persone, tra cui Sandro Cataldo, marito di Mauro Di Noia e referente del movimento politico Sud al Centro, e Antonio Donatelli, sindaco del comune di Triggiano, in provincia di Bari. Le persone indagate nell'inchiesta sono accusate di aver creato un sistema per la compravendita di voti alle elezioni regionali della Puglia nel 2020, alle comunali di Grumo Apulla, in provincia di Bari, sempre del 2020, e alle comunali di Triggiano del 2021. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha preso la palla al balzo e, consapevole della sconfitta alle primarie del proprio candidato, ha rotto l'asse con il PD. Si è ritirato dalle primarie e ha fatto sapere che in queste condizioni non c'erano i presupposti per una collaborazione. Vi risparmio il resoconto degli attacchi reciproci. La sintesi è che Conte ha chiesto alla segretaria del PD, Elie Schlein, di restare fedele al suo impegno di far fuori dal Partito Democratico cacicchi e capibastone per poter restare alleati. E dopo averlo accusato di favorire la destra con la rottura dell'alleanza, il PD ieri ha annunciato un codice di autoregolamentazione per i propri candidati, messo a punto dal commissario del PD per la campagna, Antonio Misiani. Verrà presentato oggi, ma la parte importante è che nonostante sia pensato appunto per la regione Campania, lo stesso Misiani ha detto che le regole di autoregolamentazione potrebbero essere estese ovunque serva, anche a Bari o in Piemonte, dove un'altra inchiesta giudiziaria ha investito il Partito Democratico. Nella bozza del codice anticipato dall'ANSA ci sono varie richieste che verranno poste ai candidati, tra queste, prima di tutto, il certificato penale. Da quel che trapela, il PD regionale e provinciale e i circoli dovranno acquisire, prima del termine della presentazione delle liste, i curricula, il casellario giudiziario e il certificato penale dei candidati. Poi il PD chiederà ai propri candidati di sottoscrivere un'autodichiarazione con cui si impegnano a denunciare alle sedi competenti e agli organi di partito eventuali fenomeni di condizionamento del voto di scambio, di intimidazione nel corso della campagna elettorale e tentativi di intimidazione, di corruzione o di concussione nel corso del proprio mandato elettivo o amministrativo. Vedremo se avrà effetto nei rapporti tra i principali partiti di opposizione. Ve lo ricordate il caos passaporti, l'infinito periodo di tempo che si è andato creando per poterlo ottenere? Repubblica scrive che davanti alle decine di migliaia di proteste di cittadini che ormai da più di un anno non riescono neanche ad ottenere l'appuntamento per chiedere il passaporto, e davanti al conto presentato dai tour operator che hanno denunciato perdite di centinaia di milioni di euro nel settore, il Ministero dell'Interno sta correndo ai ripari istituendo un doppio binario per dare priorità a chi ha urgenza di avere il documento per un viaggio imminente. Si tratterebbe di un'agenda prioritaria per ottenere il passaporto per chi deve viaggiare entro i successivi 30 giorni. Motivi di salute, lavoro, ma anche turismo, l'importante è che siano dimostrabili. È già stata istituita in tutte le questure da alcuni giorni. Come funziona? Accedendo al portale della polizia dedicato ai passaporti, compariranno due opzioni per prenotare un appuntamento presso gli uffici della questura competente. Una ordinaria e una anche quella prioritaria riservata a chi potrà documentare la necessità di ottenere il passaporto per un viaggio previsto entro successivi 30 giorni per motivi di studio, lavoro, salute e turismo. Dunque servirà avere o un biglietto già staccato o un appuntamento certificato per motivi, come dicevamo prima, di lavoro, studio e salute. L'agenda prioritaria consentirà di ottenere un appuntamento per il rilascio del passaporto entro 15 giorni. Chi prenoterà un appuntamento prioritario dovrà compilare un'autocertificazione dell'urgenza, con un modulo che verrà fornito dal sistema, da esibire poi in questura il giorno dell'appuntamento insieme alla documentazione che comprova l'urgenza e la data del viaggio. In questi primi giorni di sperimentazione sono già decine di migliaia i cittadini che hanno provato ad accedere all'agenzia prioritaria, ma non tutti sono riusciti ad ottenere l'appuntamento. Considerato che gli organici della questura restano sempre in enorme sofferenza, anche gli appuntamenti prioritari in più di un'occasione sono risultati indisponibili. In questo caso, il cittadino, cliccando sul tasto Stampa modulo d'urgenza, potrà stampare e compilare il modulo in cui certifica la necessità di partire entro 15 giorni e presentarsi senza appuntamento allo sportello dell'ufficio passaporti con la documentazione che attesta l'urgenza. Naturalmente, chi dichiara il falso nell'autocertificazione ne risponderà penalmente. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizie a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.